sera. Benvenute e benvenuti a scuola. Devo comunicare che è nato Emilio e quindi
siamo più uno
un percorso con
il ragazzo
che viene qui con la moglie.
Che Emilio possa collaborare allo sviluppo dell'intelletto universale e con il quindicesimo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale ci troviamo di fronte al complesso paesaggio intellettuale della letteratura del Corano. Il Corano è un'opera che prende forma nel VII secolo, in età alto medievale, ed è per questo che ce ne stiamo occupando. Quali sono i primi elementi che abbiamo osservato in questo paesaggio intellettuale? Beh, la piattaforma culturale sulla quale prende corpo il testo del libro del Corano è legata all'incontro di due termini significativi, la parola chiave Abramo, che si accompagna alla parola Ismaele, lo sapete, e la parola Kaaba, che è un santuario che ancora oggi potete vedere ogni tanto quando ci sono i pellegrinaggi alla Mecca. Alla fine dell'itinerario della scorsa settimana abbiamo letto 7 brani dal Corano tratti da 7 diverse sure, in cui abbiamo potuto constatare in che modo queste due parole chiave, Abramo e Kaaba, si incontrino, e nel VII secolo si incontrano in modo alternativo, no? Rispetto a quella che è la religione politeista. Il grande racconto, il Midrash, che fonda insieme il mito di Abramo con quello della Kaaba, con il mito della Kaaba, è di conseguenza il primo anello della formazione intellettuale e della successiva recitazione in arabo Quran, recitazione di Muhammad. Muhammad, che è il protagonista, dopo Allah naturalmente, della letteratura del Corano. E il nostro viaggio nella letteratura del Corano si svolge secondo un criterio, perché se no qui noi staremo degli anni su questo testo, dovremmo stare degli anni, e un criterio che segue in funzione della didattica della lettura della scrittura, secondo la natura del nostro viaggio, gli avvenimenti reali e soprattutto leggendari della vita di Muhammad. Iniziamo ora ad entrare in contatto con la figura di questo personaggio utilizzando la geografia, una disciplina fondamentale per capire il mondo, no? Tanto fondamentale che in questi ultimi anni, con una famigerata riforma scolastica, è stata drasticamente ridotta. Beh, tanto ci sono i navigatori satellitari, qualcuno pensa, no, questa gente che dice queste cose ha fatto il ministro, la ministra della pubblica istruzione. È una disciplina fondamentale per capire il mondo. Ora ripeteremo cose già dette, ma quando si studia, e questo è un viaggio di studio, le cose ripetute sono di giovamento. Juvant, quindi repetita Juvant. Guardate sul punto 1 del repertorio. Muhammad nasce alla fine del VI secolo, secondo la tradizione nel 570, e in quella parte della penisola arabica nota con il nome di Hijaz, che vuol dire barriera. La barriera è un altopiano desertico che si snoda lungo la costa occidentale dell'Arabia, prospiciente al Mar Rosso, no? Andate poi sulla carta, sarete andate, andate a dare un'occhiata. E su questo altopiano ci sono molte oasi fiorenti, specialmente in un punto che si chiama Valle dei Villaggi o delle Oasi, Baka o Beka in arabo, e in questa valle troviamo due centri abitati da una popolazione sedentaria che è formata per lo più da mercanti, due centri che sono due grandi stazioni di servizio, no? Perché sulla barriera passa una superstrada, quindi lì si fermano centinaia e centinaia di tir quotidianamente, quindi bisogna fornire a loro delle risorse. E i nomi di questi due centri li conosciamo: uno si chiama La Mecca, Becca, l'altro si chiama Yathrib, che poi si chiamerà Medina, la città del profeta. E questi due centri entrano fatalmente in competizione, come spesso succede tra città diverse. Noi che viviamo qui, che abbiamo vissuto l'età comunale, sappiamo benissimo che cosa vuol dire entrare in competizione tra una città e l'altra, quindi essere sempre in stato di allerta. Dovremmo ricordare che accanto a una delle porte del battistero di Firenze ci sono due colonne del Duomo di Pisa che sono state portate qui ancora, quindi le competizioni avevano dei risvolti tragici. Nel VI secolo, quando nasce Muhammad, queste due città, in particolare la Mecca, per come è configurato il territorio, si trovano a metà strada tra due realtà geografiche ben definite. Cioè, a sud c'è lo Yemen, che è una terra ricca, la terra della regina di Saba, l'Arabia Felice, come la chiamavano i romani, dal clima buono, e che naturalmente risente degli influssi del cristianesimo etiopico, e dove sono presenti numerose fiorenti comunità, colonie ebree, comunità ebraiche dedicate al commercio. A nord, ai confini degli imperi bizantino e persiano, cioè due realtà delle quali conosciamo le caratteristiche, si sono formati due regni cristiano-arabi indipendenti, il regno di Ira e il regno di Ghazan. Quindi l'insediamento della Mecca viene a trovarsi a metà strada su una via, la cosiddetta via dell'incenso, un prodotto che fa crescere vertiginosamente l'economia dello Yemen, è una radice, più grande deodorante dell'antichità, più grande disinfettante si pensava, che collega questa superstrada i regni cristiano-arabi del nord con il regno dello Yemen al sud. E su questa via non circolano solo le merci, cioè i prodotti di consumo, i beni materiali, ma circolano anche le idee, naturalmente, quindi le parole chiave, i racconti mitici, il Midrash, della cultura ebrea, cristiana e araba. È su questa strada che nasce la letteratura del Corano. La Mecca, alla fine del VI secolo, a metà strada sulla via dell'incenso, è un centro privilegiato per le grandi fiere annuali che vi si tengono, soprattutto per la vendita, la compravendita degli animali, che diventano luogo di convegno di tutte le tribù arabe, e il culto della Kaaba, con la venerazione della pietra nera, abbiamo parlato di questo oggetto la scorsa settimana, c'è una poetica delle pietre, sappiamo, che abbiamo studiato, contribuisce a dare alla città una grande importanza mitica che culmina nella cerimonia del pellegrinaggio al santuario del dio Ubal con il rito della circumambulazione intorno alla Kaaba, con relativi sacrifici e riti magici per tenere buoni i jinn, i folletti. Ci occuperemo di questi personaggi. Il santuario della Kaaba è circondato da un terreno sacro E per passare su questo terreno bisogna rispettare una serie di regole e soprattutto bisogna pagare il pedaggio. Il pedaggio è un concetto molto antico. Il servizio nella Kaaba è affidato a persone appartenenti alle famiglie più influenti della Mecca, e la tradizione islamica, di cui parleremo a suo tempo, racconta che anche il nonno di Muhammad, Abd al-Muttalib, è stato custode della Kaaba. Cioè, i custodi della Kaaba si tramandano questi incarichi molto redditizi, soprattutto per la vendita dell'acqua, di padre in figlio. La custodia non è un incarico di tipo sacerdotale, perché ci informano le studiose e gli studiosi di antropologia culturale, ci troviamo di fronte ad una forma di politeismo rozzo e particolaristico, non legato ad un sentimento spirituale, cioè privo di senso del divino, basato sullo sfruttamento della superstizione e non sul rispetto di una fede religiosa. Ci sono 360 divinità che servono per curare tutta una serie di malattie fisiche e psicologiche. Noi siamo già al corrente del fatto che alla fine del VI secolo, alla nascita di Muhammad, nell'area della Mecca la tradizione abramitica, no? Del Dio unico, del Dio di Abramo, che si era sviluppata nel corso dei secoli, dal 538 all'anticristo, nelle tribù dell'Arabia, si è ridotta ad essere il patrimonio di una ristretta minoranza, gli Hanif in arabo, i monoteisti puri, i non idolatri, gli eredi del culto del Dio di Abramo, del Dio unico, che coltivano la sapienza poetica e filosofica, sono gli intellettuali. Ebbene, in questo contesto geografico, antropologico e culturale nasce Muhammad, il profeta dell'Islam, colui su cui fu fatto scendere il libro del Corano, citando tra virgolette. E questa è la formula con la quale tutto l'Islam si esprime, e definire Muhammad come l'autore del Corano è per un islamico un'espressione blasfema. Difatti non è Muhammad che ha materialmente scritto il Corano, ma questo è un altro tema che affronteremo strada facendo, perché poi questo testo è diventato invece un testo scritto, perché la recitazione orale è facilmente modificabile. Quali sono le fonti a cui attingere per conoscere la vita di Muhammad? Guardate, le fonti per la conoscenza storica e leggendaria della vita di Muhammad sono due. La prima è il testo stesso del Corano, che contiene degli accenni autobiografici, guardate, scarsi accenni, ma molto importanti dal punto di vista storico e culturale. Ed è, guardate, la stessa situazione che vale, che abbiamo già sperimentato per la vita di Paolo di Tarso in relazione alle sue lettere, no? Nelle lettere di Paolo di Tarso ci sono scarsi riferimenti biografici che poi sono stati utilizzati per questo. Così anche nella letteratura del Corano ci sono una serie di riferimenti biografici su Muhammad. La seconda fonte è data, guardate, da un'immensa raccolta di racconti scritti, in arabo gli hadith. Hadith vuol dire racconto, vuol dire tradizione leggendaria. Questa grande, complessa e variegata opera, nella quale confluiscono numerosissime tradizioni, è una raccolta che è andata formandosi nei decenni e poi nei secoli successivi alla morte di Muhammad. Questi racconti scritti, gli hadith, contengono tanto notizie di storia quanto elementi leggendari, soprattutto elementi mitici e liturgici, riportati con uno stile simile a quello dei dialoghi sulla vita di San Benedetto, scritto da Papa Gregorio Magno, no? Che abbiamo studiato, o dei fioretti di San Francesco, no? Avrete letto i fioretti di San Francesco, scritti, ideati da frate Ugolino da Monte Giorgio, no? E gli hadith hanno quindi la stessa forma delle cosiddette ageografie. La geografia letteralmente vuol dire storia di un santo, delle raccolte di racconti sulla vita dei santi, e gli hadith, i racconti sulla vita del profeta, sono stati raccolti in compilazioni contenute in molti libri. La raccolta di hadith più antica che possediamo è quella che è più utile per lo studio della tradizione sulla vita del profeta, è la cosiddetta sira, un termine che significa letteralmente vita modello. Sì, la vita modello. La sira è la vita modello del profeta, in cui si racconta in modo leggendario la trafila di tutti gli avvenimenti più importanti che lo hanno interessato. Ed è stata scritta da un autore che si chiama Ibn Ishaq di Medina, dal 704, vissuto al 768, è stata poi rielaborata ed ampliata nel secolo successivo dallo scrittore Ibn Hisham di Bassora, che è morto nel 1834. Noi quindi la citeremo con i nomi di tutti e due questi autori. La sira, che oggi è frammentata in 50.000, non dico un numero a caso, cioè migliaia e migliaia di antologie, no? Che ci sono, trovate sulla rete, trovate una quantità enorme di siti targati in lingua araba, nel quale bisogna entrare, iscriversi, eccetera, perché c'è tutta questa fioritura. Ecco, a noi interessa soprattutto dal punto di vista del capolavoro che è la Sira, un grande capolavoro geografico, tipo letterario. La Sira è un grande capolavoro geografico scritto con il genere letterario della fiaba, e quindi è molto interessante e significativo. Io penso che tutti voi abbiate letto delle agiografie, cioè delle vite di santi e di sante santi, a cominciare dalla leggenda aurea di Jacopo da Varagine, mio concittadino, quindi lo cito perché durante il Medioevo, che è un'opera, ne abbiamo parlato già qualche volta anni fa, ne parleremo di quest'opera straordinaria. Noi abbiamo citato ultimamente la vita di San Benedetto, scritta da Gregorio Magno, abbiamo citato prima i fioretti di San Francesco, e poi ci sono moltissime agiografie e vite dei santi. Molto significativa è quella di Santa Teresa di Lisieux, un'opera che uno comincia a leggere così, no? Cito la mia esperienza personale, molti anni fa comincio a leggere quest'opera un po' con una certa ironia, no? E poi invece si scopre che questa letteratura è una letteratura molto interessante. Uno scopre anche gli lati blasfemi. Io avrei desiderato che dicesse a me tutte quelle parole d'amore che Santa Teresina diceva a Gesù. Nel 1800, eravamo alla fine del 1800, forse è un riferimento un po' blasfemo, ma no, anche perché sono partito per andare a Lisieux a vedere che posto era, appunto quello. E quindi ecco, le agiografie sono interessanti. C'è una santa, un santo per il quale provate una certa simpatia? Ecco, io ho fatto il mio compito, l'ho fatto, fate il vostro. Ecco, scrivete quattro righe in proposito. Volevo puntualizzare che, a parte l'affermazione blasfema che ho fatto su Santa Teresa di Lisieux, devo dire che invece ho capito che era dura quella vita lì, al Carmelo. Era una vita dura, quindi tutto il mio affetto e rispetto nei confronti di una scelta alternativa lì, corredata da una grande volontà, realizzati spiritualmente. Le studiose e gli studiosi di filologia ci insegnano che nel libro intitolato Sira, il racconto della vita modello del profeta, troviamo una parte rilevante di materiali apocrifi, cioè non storicamente attendibili, ma sono presenti in questa raccolta anche molti frammenti tradizionali che sono legati a probabili dati storici. Questi frammenti tradizionali servono non tanto per ricostruire una biografia attendibile di Muhammad, che risulta comunque un'operazione impossibile perché non ci sono dati storici documentati con certezza. Questo vale per la vita di Paolo di Tarso, per la vita di Gesù di Nazareth, ma tuttavia il testo della Sira è un documento molto utile per studiare con quali intenzioni religiose, spirituali, ideali è stata costruita la biografia del profeta, la sua agiografia paragonabile alla vita di un santo. Ora, il testo della Sira contiene una serie di straordinari racconti scritti, abbiamo detto, abit in arabo, con il genere letterario della fiaba, e queste narrazioni derivano da una fertile tradizione orale che riporta anche con commovente ingenuità tutta una serie di particolari, talvolta persino poco onorevoli per un profeta. Le studiose e gli studiosi ritengono che l'ossatura, lo schema generale del testo della Sira, che è stato scritto circa un secolo dopo la morte del profeta, sia comunque formato da frammenti di notizie autentiche, anche perché il popolo arabo, come il popolo ebreo, ha una potente memoria e nutre questa memoria individuale e collettiva con sempre nuovi aneddoti e con racconti inediti. Ed è impossibile pensare che dopo un centinaio d'anni dalla morte di un personaggio così importante come Muhammad non sia rimasto proprio nulla di storico. Infatti una serie di notizie dotate di un fondamento storico sono state rilevate, e noi di conseguenza ci dobbiamo attenere ai dati che le studiose e gli studiosi considerano significativi storicamente per definire questo personaggio. Prima però di intraprendere il cammino sulla scia dei dati significativi storici e leggendari inerenti alla biografia di Muhammad, dobbiamo, su indicazione di un elemento narrativo che proviene dal testo della Sira, aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Abbiamo già annunciato questo fatto alla fine dell'itinerario della scorsa settimana. E un hadith, un racconto contenuto nel testo della Sira, la vita modello del profeta, narra che Muhammad da adolescente era un povero pastorello, attenzione, e strada facendo rifletteremo ampiamente su questo dato sensibile, il quale si spostava con il suo gregge da un'oasi all'altra, scegliendo sempre quelle più isolate e con una sola polla d'acqua per poter stare da solo e per poter meditare, e agli altri pastori che gli chiedevano perché si comportasse in questo modo rispondeva che, cito dalla Sira, la fonte che l'angelo del Signore aveva indicato ad Agar, conoscete Agar, era appartata e silenziosa. E guardate, quelli ironicamente burlandosi di lui lo apostrofavano dicendo: e allora dovremmo forse chiamarti Ismaele? Lo prendevano in giro e dicevano: ma chi sei? Ma chi si crede di essere questo? Cioè Ismaele, ecco. E il futuro profeta arrossiva, scrive l'autore della Sira, perché era timido, era anche piuttosto balbuziente. Guardate che secondo la tradizione tutti i profeti sono in condizione, sono, appartengono tutti alla categoria dei diversamente abili, perché hanno, era timido, si allontanava senza dare una risposta. tutti i personaggi più importanti, no? Poi a cominciare anche da Isacco, Giacobbe, ciascuno ha il suo difetto. E questa frase interlocutoria, dovremmo forse chiamarti Ismaele, e beh, ci fa pensare inevitabilmente ad uno scrittore molto importante, significativo, che si chiama Herman Melville, e che tutti voi avete sentito nominare, no? E non solo, credo che nelle scuole degli Stati Uniti lo si legga, no? Nel liceo, perché la lingua di Melville è una lingua esemplare, la lingua originale in cui scrive, no? E che tutti voi avete sentito nominare, e viene spontaneo domandarsi se Melville abbia letto questo Hadith contenuto nel testo della fila. Certamente sappiamo che conosce bene il libro della Genesi e conosce il significato allegorico legato al personaggio di Ismaele, che lo scrittore ha fatto diventare, questo scrittore ha fatto diventare l'elemento dominante di uno dei più fulminanti incipit della storia della letteratura, quello che troviamo nel capolavoro di Herman Melville. Melville lo abbiamo citato più di una volta in questi anni nel corso dei nostri viaggi, ma mai fin d'ora lo abbiamo incontrato per puntare l'attenzione sul suo romanzo più celebre, uno dei romanzi più importanti non solo della storia della letteratura, ma anche e soprattutto della storia del pensiero umano. Quest'opera è diventata così famosa, guardate, che gli archetipi che sono in essa contenuti fanno sì che anche la maggior parte delle lettrici e dei lettori abituali non l'hanno mai letta quest'opera, pensando di averlo già fatto, avendone profondamente interiorizzato i modelli. Guardate, questa è una sindrome che si chiama la sindrome della potente fama simbolica di un'opera e della persistente riproduzione dell'opera, no? Per cui quando ci viene domandato lei letta questo, diciamo di sì, perché pensiamo di, perché ce l'abbiamo detto, gli stereotipi di quell'opera li abbiamo detto. Il romanzo di Herman Melville di cui stiamo parlando si intitola Moby Dick o La balena, e tutti lo avete sentito nominare, lo avete letto, e in questo momento nella mente di ciascuno e di ciascuno di noi scatta il meccanismo dato dalla sindrome della potente fama simbolica e della persistente riproduzione dell'opera, che riguarda molti libri. Qui in tre volumi c'è un'edizione molto elegante, come vedete, una edizione delle tantissime edizioni che di quest'opera sono state date, naturalmente. Per cui la pronuncia del titolo produce una sorta di illuminazione cerebrale, e nel pensiero si formano immagini date dalla notorietà che hanno le principali figure del romanzo e soprattutto del protagonista del romanzo, e questo esercizio diventa un surrogato intellettuale sostitutivo della lettura. Il personaggio chiave, la balena bianca, la balena bianca è una metafora che nuota nei nostri pensieri, si immerge nella nostra mente da sempre. È una metafora che è entrata nella politica italiana di questi ultimi 60 anni, una metafora che è servita, no, a produrre una sintesi. L'Italia per 60 anni è stata governata dalla balena bianca, la Democrazia Cristiana. Questa metafora è entrata, ecco, quindi nel bene e nel male, bisogna leggere Melville per capire nel bene e nel male, ma vedete come entra questa metafora all'interno di quella che è la storia e l'antropologia culturale. Qualche anno fa, nel 2006, viaggiando con il giovane Hegel, ricordate il giovane Hegel, abbiamo letto un famoso breve romanzo di Herman Melville intitolato Bartleby lo scrivano, Ricordate quest'opera e il personaggio di Bartre dia la sua celebre frase "preferisco di no". Ogni tanto qualcuno lo cita, ma noi ne abbiamo letto diverse pagine, se vi capita rileggetelo, leggetelo, che viene considerato uno dei più significativi racconti dell'Ottocento, pubblicato nel 1853. Ebbene, in questa occasione abbiamo detto che Moby Dick, di Moby Dick ne avremmo parlato a suo tempo. Ebbene, il tempo è arrivato sulla scia del personaggio di Ismaele. Prima di tutto però dobbiamo domandarci chi è Herman Melville, l'autore di Moby Dick o La balena e di molte altre opere importanti, perché magari non lo conosciamo. Guardate sul punto 2 del repertorio. Herman Melville è un newyorkese, lui ironizza anche sulla sua collocazione cittadina. È nato a New York nel 1819 in una famiglia agiata della ricca borghesia di origine inglese e olandese. Però a 12 anni rimane orfano, il padre, che è un agente di borsa, muore dopo una serie di speculazioni sbagliate, lasciando in miseria la madre e 8 figli. Herman di conseguenza lascia la scuola, ma non smetterà mai di studiare. E nel 1837 si imbarca come marinaio su una nave mercantile che fa servizio tra New York e Liverpool, quindi avanti e indietro per l'Atlantico. Il forte di questa esperienza nautica, nel 1841, dopo un breve periodo dedicato all'insegnamento, ha fatto il maestro elementare, Herman decide di imbarcarsi come marinaio su una baleniera, Arkusnet, dopo 18 mesi di navigazione avventurosa nei mari del sud, un'esperienza che procura molta materia alla sua scrittura giornaliera, sbarca in Polinesia, alle isole Marchesi. Lì fugge dalla nave e va a vivere presso, spirito avventuroso, una tribù di indigeni cannibali, e inizia a studiare i loro usi e costumi, e poi, volendo quelli trattenerli per forza consultando un menù, scappa a Tahiti, dove lavora come bracciante finché getta l'ancora nell'arcipelago tahitiano la fregata Stati Uniti. E lui, essendo in possesso di un'ottima competenza nautica ed essendo cittadino americano, fa domanda di imbarco, viene arruolato e quindi su quella nave in marina e ricomincia a navigare, e l'anno successivo, nel 1844, ritorna in patria e va in congedo a Boston. Melville trova un posto come giornalista e fa pubblicare una serie di romanzi esotici, Tahiti, Omo, Mardi, Redbur. Guardate, hanno avuto questi romanzi, li trovate in circolazione, hanno avuto un notevole successo questi romanzi, e quindi entra in contatto con i circoli letterari. Lui pensa di poter fare lo scrittore di professione. E nel 1847 si sposa e viaggia in Inghilterra e in Francia, e poi va a vivere in campagna, nel Massachusetts, dove combina letteratura e agricoltura. Nel 1851, però, con la pubblicazione di Moby Dick, la popolarità di Melville come scrittore si esaurisce, perché questo romanzo, non è certo di facile lettura, risulta ai critici e al pubblico troppo irto di simboli, faticoso, lento nello sviluppo. Il Melville, scrittore di romanzi esotici, aveva avuto un notevole successo, esotici avventurosi, divertenti da lui. E invece Melville nel 1851, l'uscita di Moby Dick, non succede assolutamente nulla. Sebbene continui a scrivere una serie di opere molto importanti, Piero delle ambiguità, Israel Potter, Racconti della veranda, Bartleby lo scrivano, Benito Sereno, Le isole incantate, L'uomo di fiducia, Clarel, Billy Budd, Gabriele di Parrocchetto, guardate, queste sono tutte opere molto importanti, a volte non si sa che cosa leggere, tutte fortemente satiriche nei confronti degli aspetti più meschini, scrive lui, della società americana del suo tempo, e tutto è pubblicato a sue spese. Ebbene, capisce che non si guadagnerà mai da vivere facendo lo scrittore, e di conseguenza nel 1866 trova un posto da impiegato al porto di New York all'ispettorato delle dogane. Herman Melville muore nel 1891, e dopo 50 anni dalla sua morte le lettrici e i lettori più attenti e i critici letterari cominciano a riconoscere in lui uno dei più significativi scrittori dell'Ottocento e dell'età contemporanea, e le sue opere entrano anche nella scuola. Guardate, è facile dire leggete Moby Dick, qualcuno di voi l'ha sicuramente letto questo romanzo. Il fatto è che non si tratta di una lettura facile, e difatti, guardate, probabilmente noi, qualcuno di noi che ha letto Moby Dick non ha letto, magari non ha letto Moby Dick. Beh, io me ne sono accorto da ragazzo, ho letto Moby Dick, poi mi sono accorto ad un certo punto che non avevo letto Moby Dick. Avevo letto una riduzione, cioè sono state pubblicate molte riduzioni di Moby Dick che hanno trasformato questo romanzo in un libro di avventure collocato nelle collane di letteratura per ragazzi, per le ragazze e per i ragazzi, cioè rimuovendo dal testo tutti gli elementi di sapienza poetica e filosofica che richiedono una nota, e quindi ci vorrebbe 10 volte le pagine di questo testo, che è abbastanza lungo, per pubblicare le note che ci vogliono, che ci vorrebbero per leggere questo testo, che per questo è interessantissimo, è un'opera molto importante, e rimuovendo quindi tutti gli elementi di sapienza poetica e filosofica che costituiscono la parte preponderante e più significativa di quest'opera. Quindi guardate, per entrare in contatto con Moby Dick o la balena, bisogna farlo con circospezione, come avrebbe dovuto fare il capitano Ahab nei confronti di Moby Dick. Entrare in contatto con circospezione, non ingaggiare una lotta all'ultimo sangue. È bene andare in biblioteca, richiedere il libro, magari nella vostra biblioteca domestica, cominciare a sfogliarlo, leggere le due parole dell'incipit e leggere la pagina dell'epilogo finale. Tanto si sa come va a finire, tutti sappiamo come, conosciamo tutti la trama in generale di quest'opera, che poi si risolverebbe in due battute. E bisogna constatare che forma ha quest'opera. Guardate di quanti capitoli è composta. Andate a contare, a guardare l'indice, che titolo hanno questi capitoli, perché sono tutti titolati, e come sono titolate le sure del Corano. Poi, dopo questi esercizi preliminari, potete pensare di metterlo in lettura al ritmo di 4 pagine al giorno, o guardate, di un capitolo al giorno, visto che i capitoli sono brevi. Melville lavora per darci la possibilità di utilizzare il metodo del leggere multum, e per questo mi sta molto simpatico dal punto di vista pedagogico questo scrittore. 4 pagine e un capitolo al giorno, i capitoli sono brevi e danno al testo, insieme allo stile con cui Melville scrive, un carattere ondivago, c'è un movimento fluttuante, un'oscillazione periodica. C'è la lettura di quest'opera ha caratteristiche simili a quelle della navigazione, no? E mettetevi in viaggio con Herman Melville, cioè bisogna conoscere queste dinamiche, perché se no dopo la metà, dopo le prime 2 pagine, noi smettiamo di leggere questo testo nella sua versione integrale, e questo è un peccato, perché invece questa è un'opera, è un classico, di quelli che vanno letti con la dovuta, ci vuole un po' di tempo, ci vuole un anno per leggere, questo è il tempo che ci ho messo io, poi magari voi sarete più veloci a leggere, ma per entrare in questo romanzo è anche necessario possedere qualche chiave. Intanto questo romanzo potrebbe sembrare un diario di bordo, no? Che celebra anche le avventure della vita marinara, esalta l'epopea di un'attività considerata poco nobile, soprattutto oggi. L'andar per mare a uccidere balene, scrive Melville, non è una cosa molto nobile. Ma in quest'opera Melville mette soprattutto in evidenza i suoi turbamenti e le sue angosce esistenziali. Questo è il punto. E il fascino di questo romanzo sta principalmente in questo. La figura spaventosa di Moby Dick ci fa capire che le angosce e i turbamenti che agitano la nostra mente dipendono dai troppi misteri risolti che riguardano l'esistenza umana. Perché noi, in realtà, sostiene Melville, noi non sappiamo chi siamo. Perché siamo qui, da dove veniamo, dove andiamo, noi facciamo finta di saperlo. Cioè siamo come Ismaele, figli illegittimi in cerca di un'identità che non riusciamo ben a trovare. E la balena bianca, Moby Dick, nel drammatico preannunciato finale in cui si inabissa, forse ferita a morte, trascinando con sé i suoi temerari cacciatori, porta nel profondo, sostiene Melville, il suo segreto insondabile e tutti gli interrogativi irrisolti. Qual è la verità del mondo, del bene, del male? Perché c'è la sofferenza, l'orgoglio, l'ambizione, il destino, la fine? Questi sono i grandi temi che troviamo all'interno di quest'opera. Che senso hanno la vita e la morte, la sfida, la sconfitta? C'è un significato e una ragione nell'esistenza. E il capitano Ahab, che non è un eroe, ma è un folle che tiranneggia sul suo equipaggio formato da gente raccogliticcia, coraggiosa e influenzabile per disperazione, cerca una ragione, vuole guardare in faccia la verità, vuole uccidere Moby Dick che l'ha mutilato e umiliato, vuole sapere perché gli è toccata questa sorte, ma sostiene Melville, non è dato sapere. È Moby Dick, cioè la natura, il fato, è invincibile e l'essere umano è deperibile. Moby Dick è un romanzo sapienziale che insegna a non pretendere di spiegare né di interpretare troppo le cose, e questa lezione Melville la impartisce scrivendo una lunga storia buffa, piena di ironia. Moby Dick è anche questo, una storia inammissibile, scombinatissima, che sembra tutta sbagliata, e per quello che i lettori americani nel 1851 smettono subito di leggere quest'opera, dove c'è una forte ironia sul loro modo di fare, no? E Melville poi avrà ragione, perché poi scoppierà la guerra civile, e quindi quello che diceva, certe manie, certe fissazioni, tutta una serie di modi di fare, di modi di interpretare la realtà vengono al pettine poi. Melville coltiva la sapienza poetica e filosofica, s'attarda a comporre cataloghi scientifici che bisogna avere la pazienza di leggere, perché istruttivi e ricchi di allegorie. Riporta in continuazione poi citazioni classiche e mitologiche. Lui è un appassionato della mitologia, dei classici. Ad ogni piè sospinto fa una citazione, e quindi a piè pagina ci vorrebbero moltissime note. Infatti ci sono edizioni corredate di note su questo romanzo, su quest'opera. Ci sono molti saggi che la interpretano, delle quali bisogna risalire alla fonte per gustarne il senso metaforico. E la lettura di Moby Dick fa ben capire che cosa significa utilizzare la storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Introduce personaggi stupendi, senza tuttavia svilupparne tutte le potenzialità. e mescola i generi letterari, quello realistico con quello fantastico, quello narrativo con quello teatrale. Il personaggio ideale di Melville è Ismaele, l'unico che poi sopravvive a questa condizione, un marinaio che può remare con i colleghi illetterati mezza giornata dietro a un capodoglio e che poi si ritira sulla testa d'albero della nave a meditare sui dialoghi di Platone. Quindi capiamo benissimo questo che cosa vuol dire. Ed è un bianco che simpatizza per i negri e gli indiani, quindi capite che questo è un cattolico che accetta tranquillamente l'idolatria del suo amico cannibale, è un newyorkese che ritiene le altre culture, le fantasie presenti in tutte le culture, assolutamente pari alla sua, perché qui c'è una critica sui newyorkesi supponenti, i quali credono di essere, no, intellettuali della nazione, quindi vogliono sopraffare gli altri che vengono dalla campagna, che vengono da, e quindi questi sono aspetti che vanno saputi, queste chiavi, per capire poi certe affermazioni, no, ironiche che vengono fatte dall'autore, no. Ismaele è un maschio, per giunta, che descrive con grande dolcezza l'amicizia e il contatto fisico tra un bianco e un nero. Si scandalizzavano. Tra un uomo e un altro uomo, la natura li ignora, questi antagonismi, scrive Melville. No. Melville è uno scrittore che nel secolo del realismo sente il bisogno di iniziare il suo grande romanzo scoprendo subito le carte della finzione e dell'incerta identità, con un incipit che è tra i più semplici e tra i più spettacolari della storia della letteratura. Chiamatemi Ismaele. Ismaele è un bastardo, questa è la parola che emerge. Leggiamolo insieme, l'incipit di Moby Dick, la balena. Leggiamo il primo capitolo di questo romanzo che si intitola Miraggi, così vuole iniziare Melville. Di quali miraggi si tratta? Guardate, la parola miraggio richiama il deserto fa venire in mente l'acqua sgorga da una fonte, la fonte richiama Ismaele ci rimanda alla Genesi e la Genesi ci rimanda all'inizio. Questa è l'operazione mentale che si fa fare subito Herman Melville. L'acqua e la meditazione sono sposati per sempre, scrive Melville. C'è una sete materiale e una spirituale, c'è una sete fisica e una metafisica. E vedete, Melville non si preoccupa di farla facile, quindi, cioè di iniziare per catturare immediatamente i lettori con un incipit che attiri l'attenzione. Un incipit da laboratorio naturalmente ci fa riflettere. Leggiamo. Chiamatemi Ismaele. Qualche anno fa, non importa sapere con precisione quanti, avendo in tasca poco punto denaro e a terra nulla che mi interessasse in modo particolare, pensai di andarmene un po' per mare a vedere la parte del mondo ricoperta dalle acque. È uno dei miei sistemi per scacciare la tristezza e regolare la circolazione del sangue. Ogni qualvolta mi accorgo che la ruga intorno alla mia bocca si fa più profonda, ogni qualvolta c'è un umido, tedioso novembre nella mia anima, ogni qualvolta mi sorprendo fermo, senza volerlo, davanti alle agenzie delle pompe funebri o dietro a tutti i funerali che incontro, e specialmente ogni qualvolta l'insofferenza mi possiede a tal punto che io devo far appello ad un saldo principio morale per trattenermi dal discendere in strada e buttar giù metodicamente il cappello di testa ai passanti, giudico allora che sia venuto il momento di prendere il mare al più presto possibile. Questo è il mio modo di sostituire la pistola e le pallottole. Queste affermazioni davano molto fastidio. Con un fiorito filosofare, Catone, guardate, lo conoscete Catone Luticiense, si gettò sulla spada, ricordate che si suicida Catone in nome della libertà, vedete, ci vorrebbe, no, ma questo, molte citazioni le conoscete voi perché siete assidue frequentatrici e frequentatori dell'alfabetizzazione. Si gettò sulla spada, io con calma mi imbarco. In ciò non vi è nulla di sorprendente, quasi tutte le persone, se appena ci pensassero una volta o l'altra, ciascuno secondo la propria natura, proverebbero sentimenti pressoché simili ai miei nei confronti dell'oceano. Eccovi ora la città insulare dei Manattanesi, racchiusa nella sua cintura di banchine, come le isole indiane lo sono dalle scogliere di corallo. Il commercio la circonda con la sua risacca, a destra, a sinistra, le strade vi portano fino all'acqua. Il suo punto più avanzato è la batteria, la cui nobile mole, bagnata dalle onde, è rinfrescata dalle brezze, che poche ore prima erano fuori vista da terra. Guardate laggiù tutta quella gente che contempla l'acqua, gironzolate per la città in un sognante pomeriggio domenicale, andate in giro, che cosa vedete? Immobili come silenziose sentinelle, tutto intorno alla città stanno migliaia e migliaia di mortali seduti in fantasticherie oceaniche. Alcuni si appoggiano alle palizzate, altri stanno seduti sulle testate dei moli, altri guardano oltre le murate di navi provenienti dalla Cina e altri infine in alto tra le sartie, come se si sforzassero di vedere il mare il meglio possibile, ma queste sono tutte persone di terra. I giorni della settimana li passano tra assi ed intonaco, legati ai banchi, inchiodati ai sedili, agganciati alle scrivanie, e allora questo come si spiega? Sono scomparsi i verdi campi, che fanno qui costoro? Ma guardate, viene altra gente che cammina dritta verso l'acqua, come se volesse stufarvisi. Strano, nulla li accontenta se non la linea del bagnasciuga. Andare a zonzo all'ombroso riparo di quei magazzini laggiù non è sufficiente, no, essi devono avvicinarsi quanto più possibile all'acqua senza cadervi dentro, e la rimangono a migliaia in lunghissima fila. Continentali tutti calano da viottoli e sentieri, da strade, viali, dal nord, dall'est, dal sud e dall'ovest, e qui si ritrovano. Ditemi, è forse il potere magico degli aghi delle bussole di tutte quelle navi ad attirarli? Ed ancora, ditemi, voi siete in campagna, su un altopiano punteggiato di laghi, prendete qualsiasi sentiero vi piaccia e 10 volte contro 1 vi condurrà giù, lungo una valle, e vi lascerà ad uno slargo del fiume. C'è qualcosa di magico in questo. Prendete la persona più distratta, immersa nelle più profonde fantasticherie, mettetela dritta, fategli muovere i piedi ed ella infallibilmente vi guiderà all'acqua, se acqua c'è da qualche parte in quella regione. Fatelo questo esperimento, semmai nel grande deserto americano vi debba accadere di aver sete, sempre che la vostra carovana sia fornita di un professore di metafisica. Sì, come tutti sanno, acqua e meditazione sono sposati per sempre. Ma qui c'è un artista, egli desidera dipingervi il più sognante, ombroso, tranquillo e incantevole tratto di romantico paesaggio di tutta la Valle del Sacco. Qual è il motivo principale cui egli ricorre? Qui mette i suoi alberi, ciascuno con il suo bravo tronco cavo, come se vi fossero dentro un eremita e un crocifisso, e lì distinta il suo prato, e là fa riposare il suo armento, e da una casetta laggiù fa levare un fumo sonnacchioso, nell'ombra cupa di un bosco lontano si snoda appena bozzata una strada, sino ad una fuga di catene montane, dagli azzurri versanti sfumati, ma sebbene il quadro si stenda così idilliaco e sebbene questo pino lasci piovere i suoi sospiri come foglie sul capo di un pastorello, pur tutto sarebbe vano se gli occhi del pastore non guardassero fissi la magica corrente che gli sta dinanzi. Andate a visitare le praterie in giugno, quando per ventine e ventine di miglia avanzate a fatica fra i gigli tigrati alti fino al ginocchio. Qual è l'unico ristoro che si desideri? L'acqua. Non v'è goccia d'acqua laggiù. Se quelle del Niagara non fossero che cascate di sabbia, farete un viaggio di 1000 miglia per andare a vedere? Perché mai, povero poeta del Tennessee, avendo ricevuto inaspettatamente due manciate d'argento, si pose il dilemma se comprare una giacca di cui aveva tristemente bisogno o investire il suo denaro in un viaggio fino a piedi fino alla spiaggia di Rockaway? Perché quasi tutti i ragazzi robusti che abbiano uno spirito sano e vigoroso prima o poi impazziscono per andare in mare? Perché al vostro primo viaggio come passeggero sentiste una specie di bistica vibrazione non appena vi dissero che voi, la vostra nave, eravate fuori vista da terra? Perché gli antichi persiani consideravano santo il mare? Perché i greci gli attribuivano un proprio dio e per di più fratello di Zeus? Sicuramente tutto ciò non è senza significato. Ed ancora più profondo è il significato di quella storia di Narciso, il quale, non potendo afferrare la tormentosa, dolce immagine che vedeva nella fonte, vi si tuffò ed annegò. Ma quella meschina immagine, noi stessi, la vediamo in ogni fiume e oceano, è l'immagine dell'inafferrabile fantasma della vita, che è a chiave di tutto. Ora, se dico che ho l'abitudine di imbarcarmi ogni qualvolta comincio ad avere un po' di nebbia davanti agli occhi e a sentirmi i polmoni, non voglio con questo dire che mi metto sempre in mare come passeggero. Per navigare come passeggero è necessaria una borsa, e una borsa non è altro che uno straccio se non ci avete dentro qualcosa. Inoltre i passeggeri soffrono il mare, diventano litigiosi, non dormono di notte, non si divertono molto in generale, no. Io non vado mai come passeggero, né, sebbene io abbia la stoffa del marinaio, mi imbarco mai come commodoro o capitano o cuoco. Lascio la gloria e la distinzione di tali imbarchi a chi li desidera. Per parte mia, abborro tutte le fatiche, prove e tribolazioni, onorevoli e rispettabili di qualunque genere esse siano. E proprio come dire che quanto più posso, prendo cura di me stesso e non di navi, brigantini, trealberi, golette o che so altro. E quanto all'andare come cuoco, sebbene riconosca che ciò sia notevolmente glorioso perché il cuoco a bordo è una specie di ufficiale, pur tuttavia non mi sono mai sognato di arrostire polli, per quanto nessuno più di me parlerà con maggior rispetto, per non dire reverenza, di un pollo una volta arrostito, sapientemente unto e pepato a regola. Ed è a ragione dell'esaltazione idolatra degli antichi egizi per l'ibis in gratella e l'ippopotamo arrosto che voi siete in grado di vedere nei loro formi enormi le piramidi, le mummie di questi animali. No, quando vado per mare ci vado come semplice marinaio, dritto davanti al cassero, o calato giù nel castello di Frua, o arrivato lassù sull'albero maestro. Sì, è vero, ricevo parecchi ordini e mi fanno saltare da un albero all'altro come un grillo in un campo di maggio, e a tutta prima questo genere di cose è abbastanza spiacevole. Vi tocca il senso dell'onore, specie se provenite da una vecchia famiglia terriera, soprattutto se poco prima di immergere la vostra mano nella marmitta del catrame avete spadroneggiato come maestro di scuola al paese, costringendo anche i più alti tra i ragazzi a stare impalati dinanzi a voi e pieni di timore. Brucia, ve l'assicuro, il passaggio da maestro di scuola a marinaio, e richiede un forte decotto di Seneca e di stoicismo per rendervi in grado, sapete benissimo di che cosa si tratta, di riderci sopra e sopportarlo, ma anche questo col tempo passa. E che importa se qualche capitano di mare vecchio e spilorcio vi ordina di prendere una scopa e spazzare sopra coperta? Che cosa conta, voglio dire, questa indennità se pesata con la bilancia del Nuovo Testamento? Chi non è schiavo? Ditemelo. Bene, allora, qualunque ordine mi possa dare il vecchio capitano, comunque mi si possa battere, prendere a pugni, io ho la soddisfazione di sapere che tutto ciò è per il bene, che inoltre tutti, in un modo o nell'altro, siamo serviti alla stessa maniera da un punto di vista, cioè sia fisico che metafisico. E così viene per tutti il turno delle botte, tutti dovrebbero strigliare le scapole agli altri e star contenti. Inoltre vado sempre per mare come marinaio, perché così hanno da pagarmi il disturbo, mentre non hanno mai pagato ad un passeggero un solo scellino, che io sappia. Al contrario, sono proprio i passeggeri che devono pagare, ed ecco tutta la differenza che c'è al mondo tra il pagare e l'essere pagati. L'atto di pagare è forse la punizione più sgradevole che i ladri del frutteto ci hanno lasciato in eredità, ma essere pagati, cos'altro al mondo può eguagliarlo? La compita solerzia con la quale una persona riceve denaro è realmente meravigliosa, considerando con quanta serietà crediamo che il denaro sia la radice di ogni male sulla terra e come in nessun modo una persona danarosa possa entrare in paradiso. Ah, con quanta allegrezza ci sentiamo alla perdizione. E infine, io vado sempre per mare come marinaio a cagione del sano esercizio e dell'aria pura che si respira sul ponte di prua, dato che a questo mondo i venti di prua prevalgono su quelli di poppa, sempre che non violiate la massima pitagorica. Avviene nella maggior parte dei casi che il commodoro sul cassero goda la sua aria passatagli di seconda mano dai marinai del castello di prua. Egli crede di respirarla per primo, ma non è così. In modo assai simile i popoli guidano i propri capi in molte faccende, mentre questi nemmeno lo sospettano. Ma perché mai io, dopo aver più volte fiutato l'odore del mare in qualità di marinaio mercantile, mi sia ora cacciato in testa di mettermi in viaggio a cacciare di balene? A questo, l'invisibile poliziotto delle parche, che ha la costante sorveglianza su di me e segretamente mi pedina e mi influenza in modo inesplicabile, a questo egli può rispondere meglio di chiunque altro, e senza dubbio la mia partenza per questo viaggio nella baleniera faceva parte del grandioso programma tracciato da gran tempo dalla provvidenza. Io penso che quella parte del promemoria delle tre suddette misteriose signore dovesse suonare presso poco così: grande lotta elettorale per la presidenza degli Stati Uniti, questo non gli tocca; viaggio a caccia di balene di un certo Ismaele, questo gli tocca; sanguinosa battaglia in Afghanistan, e questo non gli tocca. Beh, benché io non possa dire con precisione perché quelle impresarie teatrali che sono le parche mi abbiano destino, mi abbiano imposto una parte così meschina qual è un viaggio a caccia di balene, mentre ad altri furono affidate magnifiche parti in grandi tragedie, oppure facili e brevi particiole in commedie garbate e ruoli buffi in parte. Benché io non possa dire esattamente per qual motivo ciò accadde, tuttavia, ora che ripenso a tutte le circostanze, credo di poter vedere un po' più chiaro tra gli impulsi e le ragioni che mi furono presentati artificiosamente sotto i vari travestimenti e mi indussero a recitare la parte che effettivamente recitai, accalappiandomi per di più con l'illusione che si trattasse di una scelta del mio libero arbitrio e della mia facoltà di giudizio. La principale tra queste ragioni era l'idea ossessionante della grande balena, in sé e per sé, un mostro così portentoso e misterioso destava tutta la mia curiosità. Poi i mari lontani e tempestosi dove essa rigira la sua mole simile a un'isola, i pericoli senza nome della caccia, tutto questo unito alla prospettiva meravigliosa di innumerevoli immagini e suoni della Patagonia, contribuiva a spingermi sempre più verso il mio desiderio. Per altre persone forse queste cose non sarebbero state di incitamento, ma quanto a me sono tormentato da una smania perenne di cose remote. Amo veleggiare per mari proibiti e prender terra su coste barbariche, non ignorando ciò che è buono. Io sono lento a rendermi conto di ciò che è orribile e, pur tuttavia, gli faccio buon viso sempre che mi sia concesso, dato che è soltanto una buona regola essere in rapporti di amicizia con tutti i nativi del luogo ove si dimora. Per queste cose il viaggio a caccia di balene fu allora il benvenuto. Si alzavano le grandi chiuse del mondo meraviglioso, e nel tumulto di idee che mi inducevano a tale proposito due particolarmente mi aleggiavano nel più profondo dell'animo: processioni senza fine di balene e, proprio in mezzo a tutte, un grande fantasma incappucciato, simile a una montagna di neve nell'aria. È bravo Melville, ma non è naturalmente una lettura da prendere così, va ogni giorno due pagine così. Faremo ancora, prima di concludere questo itinerario, alcune considerazioni su Moby Dick, ne leggeremo nuovamente un frammento per concludere. Ora, perché naturalmente è funzionale il nostro itinerario, e dobbiamo tornare sul nostro sentiero specifico e intraprendere il cammino sulla scia dei dati significativi, storici e leggendari inerenti alla biografia di Muhammad. Guardate, in proposito, abbiamo dei dati che le studiose e gli studiosi di filologia considerano significativi per la conoscenza di questo personaggio. Sono elementi che nel testo del Corano risultano di carattere autobiografico e corrispondono ad affermazioni che riguardano le esperienze di vita di Muhammad. Queste asserzioni sono state vagliate con varie metodologie filologiche di carattere decostruzionista per accertare il tasso del loro valore storico. Il primo dato riguarda la biografia, il primo dato che riguarda la biografia di una persona è senz'altro la sua data di nascita. E allora, quando è nato Muhammad? Abbiamo citato già più volte una data in proposito, l'anno 570, quindi siamo all'inizio dell'alto medioevo. Sul testo del Corano c'è un unico accenno ad un'eventuale data, e questo accenno è contenuto nel passo della decima, la sura di Giona. Giona è un personaggio che ha a che fare con le balene, anche Giona, vedete? Al versetto 16, guardate sul punto 3 del repertorio. Nella decima, la sura di Giona, al versetto 16, si legge: se Dio avesse voluto, io non vi avrei recitato questa scrittura. Non avrei fatto questa recitazione, non ve l'avrei fatta conoscere. E del resto, prima sono rimasto in silenzio per tutto il tempo in cui una persona raggiunge la maturità fra voi. Non comprendete? Una persona, Umr. Guardate, questo versetto dice che Muhammad, prima di iniziare la recitazione Quran, del Corano, è rimasto in silenzio per la durata del tempo necessario alla persona per il raggiungimento della maturità. E quindi la domanda che ci dobbiamo porre è: quanti anni deve avere una persona, secondo la letteratura del Corano, secondo la cultura araba e anche ebrea, per raggiungere la maturità? Guardate, le studiose e gli studiosi di filologia affermano che la risposta la troviamo in un altro passo, cioè nella 46esima, la sura di Al-Akaf. Akaf sono le dune del deserto. Al versetto 15, dove si legge: e noi abbiamo prescritto ad ogni essere umano bontà verso i suoi genitori. Lo portò sua madre in seno a fatica e lo ha partorito a fatica, e 30 mesi durano la sua gestazione e il suo spezzamento, finché, quando abbia raggiunto la maturità e abbia raggiunto i 40 anni, egli dica: Signore, permettimi che ti ringrazi per la grazia che hai concesso a me. Quindi, vedete, secondo la letteratura del Corano, la maturità della vita di una persona si raggiunge all'età di 40 anni. Guardate, questo equivale anche a quello che dice il Deuteronomio e il Levitico per la cultura ebraica. E dove eravate? Cosa facevate? A che cosa pensavate all'età di 40 anni? Scrivete quattro righe. Quando abbiamo raggiunto, no, eterna. Guardate, le persone che tra voi hanno la fortuna di non avere ancora compiuto questa età, perché sono fatti tutti, sarebbero esentate da questo compito, tuttavia possono fare un pronostico, cioè guardare al futuro, ai propri 40 anni, e quindi tutte e tutti noi possiamo scrivere quattro righe in proposito sulla nostra maturità. Di conseguenza, se accettiamo questi dati, Muhammad sarebbe stato risvegliato alla vita spirituale, all'idea del divino, verso i 40 anni. E la compilazione biografica della Sira, la vita modello del profeta, tramanda che Muhammad inizia la sua missione pubblica nell'anno 612. E allora, se questa data, il 612, corrisponde, secondo la tradizione, perché la Sira è la tradizione, all'inizio dell'attività pubblica del profeta, di conseguenza la data di nascita di Muhammad la dovremmo collocare nel 572, no? 612-40, 572. Naturalmente in molte tradizioni apocrife, in molti hadith, vengono proposte altre date, ci sono molte le date proposte sulla nascita del profeta, che spostano la nascita del profeta fino al 566, al 569, e questo avviene per esigenze mitiche e liturgiche, come sempre avviene per la vita dei santi. E però, sempre sul testo della Sira, la vita modello del profeta, leggiamo che il profeta è nato nell'anno dell'elefante, e secondo la tradizione l'anno dell'elefante corrisponde al 570. E che cosa significa? E che cos'è l'anno dell'elefante? Guardate, non possiamo rispondere adesso a questa domanda perché è necessario percorrere un lungo cammino per affrontare questo tema, ma ce ne occuperemo prossimamente, fra tre itinerari all'inizio di marzo, perché dobbiamo procedere con circospezione. Nell'itinerario di questa sera stiamo evocando, vedete, animali di grande proporzione, la balena, l'elefante, e voi quando e dove avete visto da vicino un elefante? Vedete, quattro righe a proposito. È una balena, o per meglio dire un cetaceo, l'avete visto davvero? Guardate, è un'emozione vedere un cetaceo davvero. Guardate, è stato creato, e lo sapete senz'altro, un santuario dei cetacei che si chiama Pelagos e comprende la parte settentrionale del Mar Tirreno e il Mar Ligure, e la Toscana, l'arcipelago toscano, ne è parte integrante. Guardate, se vi collegate alla rete potete entrare in contatto con l'Osservatorio Toscano dei Cetacei, cercate lì, e osservare le principali specie di mammiferi marini che si possono incontrare nel mare toscano. Quindi Melvin si manda nei mari del sud, ma noi il mare del sud ce l'abbiamo adesso qua davanti, quindi utilizziamo, fatevi chiamare Ismaele e navigate, ecco, anche voi. E dobbiamo puntualizzare che ufficialmente la cultura islamica fa coincidere la nascita di Muhammad con l'anno 570 e per tradizione si ritiene che abbia iniziato la sua vita pubblica a 40 anni nel 612, e se dovessimo fare i calcoli dovremmo dire che tra il 570 e il 612 ci sono 42 anni, ma che ci si deve formalizzare su queste cose, cioè lo sappiamo che la storia e la tradizione si sovrappongono sempre in un gioco culturale e intellettuale molto affascinante in funzione letteraria. Sulla nascita di Muhammad, come sulla nascita di tutti i personaggi significativi dell'antichità che abbiamo incontrato in questi decenni, non abbiamo dati anagrafici, non c'era l'anagrafe alla Mecca, né in altri posti c'era, ed è un momento storico questo, l'alto medioevo, in cui la scarsa precisione nel computo dell'età delle persone è un dato generalizzato, non c'è un personaggio di cui noi conosciamo esattamente la data di nascita, e sarà così fino al 1700, l'anagrafe e gli anagrafi nascono con l'illuminismo, Diciamo subito che nella vita di Muhammad, come personaggio pubblico, ci sono due date storiche certe. E guardate, questo non è poco. Sono la data dell'emigrazione dalla Mecca a Medina, la cosiddetta Egira, nell'anno 622, e la data della sua morte, il 632. E di questi due avvenimenti ce ne occuperemo naturalmente a suo tempo. Per leggere il testo del Corano è opportuno utilizzare il metodo biografico, è utile seguire la scia degli avvenimenti storici e leggendari della vita di Muhammad, perché il testo del Corano, come abbiamo già detto, è stato messo in ordine in modo disordinato, no? E questo paradosso che riguarda anche la letteratura dell'Antico Testamento, quella dei Vangeli e quella dei libri dei Veda, la sapienza indiana, e via dicendo, altre culture, no, non facilita le cose, ma non blocca l'esercizio della lettura. E quindi noi utilizziamo la categoria biografica del profeta, leggeremo una serie di brani significativi seguendo gli avvenimenti della vita di Muhammad, in parallelo con la categoria della formazione intellettuale del profeta. Cioè seguiremo queste due categorie culturali, l'azione e la formazione, che inevitabilmente si intrecciano, per prendere contatto con la letteratura del Corano e in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Noi la scorsa settimana abbiamo già studiato che forma ha, no? il Corano, e ora per continuare sistematicamente a stabilire un contatto con la forma di quest'opera dobbiamo procedere domandandoci come inizia il testo del Corano. Abbiamo letto l'incipit di Moby Dick o la balena, e ora ci occupiamo dell'incipit del Corano. Guardate, a questo dato abbiamo già fatto accenno la scorsa settimana. Qual è l'incipit del Corano? Anche l'incipit del Corano è comprensibile alla luce della categoria della formazione intellettuale del profeta. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il testo del Corano inizia, lo abbiamo già ricordato, con una sura che si chiama Fatiha, che vuol dire l'aprente, cioè quella che apre. Ora, che apre il Corano, che apre la strada della salvezza, che apre la spiritualità. Ora, prima di leggerne il testo, facciamo alcune considerazioni necessarie, ma dopo che avremo letto questo pezzo di letteratura mistica, guardate, dovremmo prendere atto che non si tratta di cultura alta, ma di parole e idee tradizionalmente appartenenti alla nostra cultura. La sura apprende, malgrado la sua brevità, 7 versetti, e noi sappiamo, ricordate, abbiamo detto che il testo del Corano è stato ordinato dalla sura più lunga, no, a quella più corta, eh? È stato ordinato in chiave numerica, con una mentalità pitagorica, perché gli arabi hanno una mentalità matematica prima di tutto, matematica e geometrica, quindi hanno messo insieme il testo del Corano con questa mentalità, eh? È stata la sura prente tuttavia messa al primo posto per ragioni, anche se sì, è una sura corta, devozionale, è una preghiera canonica con la quale cominciano, si aprono tutti gli atti della vita e della cultura islamica. Guardate, l'inizio di questa sura, nel nome di Dio, Bismillah, clemente, Rahman, misericordioso, Rahim, Bismillah, Rahman, Rahim. Guardate che così si aprono i telegiornali nei paesi arabi, nel nome di Dio, che arriva la annunciatrice di solito, no? Vedete ogni tanto quando vedete le televisioni arabe e comincia a dare le notizie con questa formula. Ebbene, l'inizio di questa sura, Bismillah Rahman Rahim, nel nome di Dio clemente e misericordioso, lo troviamo all'inizio di tutte le sure, meno la undicesima, e poi vedremo perché. E questo a suo tempo. Questo testo è un bellissimo inno di lode a Dio, e lo stile è quello della letteratura sapienziale e poetica dell'Antico Testamento. Clemenza e misericordia, guardate, sono quindi le due prime parole chiave, due parole che tra retorica e speranza, e sono molto evocative. Scrivete in una frase quale situazione vi fanno venire in mente la clemenza e la misericordia, sono due parole molto importanti, le sentiamo molto spesso ripetere anche da questo pontificato. E ora leggiamo il testo della Sura Aprense, leggiamola, Fatia, la Sura Aprense, la prima. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, sia lode a Dio, il Signore del creato, il clemente, il misericordioso, il padrone del giorno del giudizio. Te noi adoriamo, te invochiamo in aiuto, guidaci per la retta via, la via di coloro sui quali hai effuso la tua grazia, la via di coloro coi quali non sei adirato, la via di quelli che non vagolano nell'errore. Vedete, anche senza l'intervento delle studiose e degli studiosi di filologia, ma semplicemente con le nostre semplici competenze, noi capiamo che Muhammad conosce bene i salmi dell'Antico Testamento e li usa per pregare, per meditare, per riflettere, conosce a memoria. E a questo proposito leggiamo ora 13 versetti del Salmo 145-144 per renderci conto attraverso quali generi letterari passi la formazione intellettuale di Muhammad. I nostri stessi generi letterari, che sono anche i suoi. Guardate, Salmo 100. Il Signore è bontà e misericordia, è paziente, costante nell'amore. Il Signore è buono con tutti, ha misericordia per ogni creatura. Ti lodino, Signore, tutte le creature, rendono grazie tutti i tuoi fedeli. Annunzino il tuo regno glorioso, parlino a tutti della tua potenza, e ogni persona conoscerà le tue imprese, la gloria e lo splendore del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo potere dura nei secoli. Il Signore è fedele alle sue promesse, misericordioso nelle sue opere, sostiene chi sta per cadere, rialza chi ha battuto, gli occhi di tutti sono fissi su di te e tu doni il cibo a tempo opportuno. Apri la tua mano generosa e sazi ogni vivente. Il Signore è giusto in tutto, buono in ogni sua azione. È vicino a chiunque lo invoca, a chi lo cerca con cuore sincero. Non delude le attese di chi gli è fedele, ascolta il loro grido e li salva. Il Signore veglia su quanti lo amano, ma distrugge tutti i malvagi. Canti la mia bocca le lodi del Signore e ogni creatura benedica Dio per sempre. Vedete, la Fatia, la Sura Aprense, sintetizza questo concetto. Quindi nell'incipit della letteratura del Corano, così come nei testi del Libro dei Salmi, domina l'idea della speranza, ed è facile notare come i sette versetti della Sura Aprense siano radicati nel testo del Salmo 145-144. La narrazione della storia dei primi 40 anni della vita di Muhammad è legata, abbiamo detto, ad un'enorme raccolta di racconti mitici e leggendari, gli hadith in arabo, scritti nei decenni successivi alla sua morte con lo stesso stile con cui è stata composta la letteratura dei Vangeli apocrifi, la letteratura geografica. Adesso noi sappiamo anche che la più antica compilazione di racconti di hadith, intitolata Sira, significa vita modello del profeta, e la Sira dà origine a quella che si chiama la tradizione islamica. E tutto ciò che viene narrato su Muhammad in questi racconti è sempre preceduto dalla dicitura secondo la tradizione, perché ciò che viene tramandato dagli hadith di solito non è scritto nel Corano. Quali dati significativi secondo la tradizione possediamo sulla vita di Muhammad? Prima di tutto dobbiamo dire che la tradizione islamica ha affrontato il tema genealogico, no? Cioè l'argomento del catalogo degli antenati di Muhammad. Beh, il problema di avere degli antenati illustri che ci portino indietro il più possibile vicino a Dio, no, è un tema che vale per tutti i grandi personaggi. E naturalmente questo vale anche per la figura di Muhammad. Guardate sul punto 5 del repertorio. La tradizione islamica degli hadith, i racconti sulla vita del profeta, la vita moderna del profeta, ha costruito delle complesse genealogie di Muhammad, fino a farlo arrivare ad Adamo, cioè fino a farlo diventare discendente e parente di Adamo. E anche questa è un'operazione compiuta ad imitazione della letteratura dell'Antico Testamento. E qui la chiave. Nella letteratura dell'Antico Testamento le genealogie, in ebraico Toledot, ricordate questo nome perché abbiamo studiato questi temi a suo tempo, sono un genere letterario, le genealogie, che serve per descrivere la creazione, cioè per risalire a Dio. Noi troviamo sempre la genealogia dei principali personaggi: lui era figlio di, era figlio di, era figlio di, questa filastrocca. Guardate, filastrocca, non uso a caso questo termine, perché il genere letterario della filastrocca, che è un genere letterario molto importante, riguarda il tema genealogico, fino ad arrivare nelle vicinanze di Dio, quindi presso la fonte della creazione. La genealogia, questo tema lo abbiamo studiato attraversando il territorio della Sapienza Poetica Veritica nell'anno 2007-2008, è un procedimento caro alle tribù nomadi e alle società patriarcali, secondo il quale si cerca di fissare nell'archivio mobile della memoria collettiva, grazie a quel calcolatore che è la tradizione orale, l'albero genealogico della propria stirpe come fattore fondamentale di identità sociale. Più antenati ho e più ricco, più antenati abbiamo, più ricco sono, quindi più è ricca la mia famiglia, più antenati abbiamo, più la mia tribù è potente, è un problema di seme, di inseminazione, la possibile fino ad arrivare a quella del creatore, quella del grande inseminatore che è il creatore. E per capire questo concetto e per riflettere sul tema delle genealogie di Muhammad secondo la tradizione islamica è utile puntare l'attenzione sul capitolo 5 del libro della Genesi. Tanto il libro della Genesi lo avete già messo sotto osservazione, no? Immagino, fatelo questo esercizio. Il libro della Genesi lo abbiamo messo sotto osservazione, tutti lo tenete sotto osservazione, utilizzatelo, ci sono elementi formidabili da mettere in evidenza dal punto di vista della didattica, della lettura e della scrittura, quindi della nostra crescita culturale, del nostro investimento in intelligenza. Il capitolo 5 del libro della Genesi è un altro di quei brani, di quei testi eccezionali. Gli autori del libro della Genesi nel capitolo 5 fanno il riassunto dei capitoli precedenti, il riassunto delle puntate precedenti, e il testo di questo capitolo, questi sono gli scrivani del codice Priester, ve li ricordate? Ora non sappiamo possiamo ripassare chi erano perché ci vorrebbe troppo tempo, ma recepite questo messaggio. Una genealogia il testo di questo capitolo, la prima genealogia di tutta una serie, e racconta ancora una volta, perché è già stata raccontata due volte nei capitoli precedenti, la creazione dei progenitori. Una volta è stata raccontata in prosa, in modo mitico, una volta ancora prima nel libro della Genesi è stata raccontata in poesia invece con un grande cantico poetico. Sono due divinità diverse, una più materiale, più antica, Yahweh, e una invece più recente e sapienziale, poetica, Elohim. E adesso si racconta per la terza volta la creazione, e invece con lo stile della genealogia. E gli scrivani di Israele sono degli intellettuali formidabili, raccolgono tutto, secondo la tradizione degli ebrei, dei liguri, anche quello di accumulare tutto. Ci sono 4, 3, 4, 5 possibilità della creazione, ma inventiamocele tutte, perché è bene, meno male che hanno fatto così. È stata un'operazione eccezionale, perché così non ci possiamo far mancare nulla nella lettura di quel testo, no? E studiarlo è una cosa divertentissima. Il capitolo quinto, quindi, tenetelo sott'occhio, incuriositevi e guardate la genealogia del capitolo 5 del libro della Genesi. È come se fosse una cerniera che unisce insieme il personaggio di Adamo con un altro grande personaggio, quello di Noè. Due figure che non passano inosservate, e ha dunque la funzione di raccordare quella che si chiama la sequenza del principio, Bereshit, cioè i primi quattro capitoli della Genesi, con la sequenza del diluvio, narrata dal capitolo 6 al capitolo 11 del libro della Genesi. Quindi prima c'è la sequenza del principio, poi c'è il capitolo quinto, che fa da calmiere, e poi c'è la sequenza del diluvio. Quindi mettetevi i primi 11 capitoli del libro della Genesi, entrate in quest'ottica, perché non si legge l'Antico Testamento, il Corano, la letteratura dei Vangeli così come un romanzo, la si legge attraverso una didattica della lettura e della scrittura che dobbiamo pretendere che ci sia come cittadini e cittadini. Guardate, andate ad osservare o a riosservare sulla vostra Bibbia, sul volume della vostra Bibbia che avete in biblioteca, no? Questa struttura formale, sfogliate le pagine, sono 6 pagine che contengono i primi 11 capitoli del libro della Genesi, e leggete i titoli dei vari paragrafi per avere chiaro il quadro evolutivo del racconto, al cui centro c'è la prima genealogia biblica che tiene in equilibrio tutto. Questa prima parte del libro della Genesi tiene in equilibrio. Dopodiché, se puntate l'attenzione sul testo di questo modello di genealogia, perché questo è il modello genealogico fondamentale che poi è stato adottato in eterno e continua ad essere utilizzato dalla letteratura universale, contenuto nel capitolo 5 del libro della Genesi, trovate il riepilogo della creazione dell'uomo, una U maiuscola, e poi l'elenco, la prima genealogia dei discendenti del primo essere umano, e incontrate un catalogo di nomi di personaggi mitici, alcuni molto noti: Adamo, Seth, Enos, Kenan, Malalel, Jared, Enoch, Matusalemme, Lamech e Noè. Ecco i primi patriarchi. Noè che genera Sem, Cam e Japheth. Questi personaggi, questi mitici patriarchi, sono i protagonisti. Lì c'è una raccolta sintetica di saghe, perché in ognuno di questi nomi c'è una saga enorme di racconti orali, protagonisti di saghe antiche tramandate oralmente, con filastrocche, ballate, canzoni di getta, delle quali gli scrivani utilizzano l'eco proveniente dalle antiche tradizioni delle tribù cananee. E la stessa cosa fanno gli scrivani arabi quando creano gli hadith, fanno lo stesso tipo di operazione. Ora, gli autori conservano un dato sproporzionato, quello dell'età dei protagonisti, che hanno centinaia di anni, no? Sapete, cioè il più vecchio è Matusalemme, che vive 969 anni, un numero neoplatonico per eccellenza, cioè un 9, un 6 o un 9. E sappiamo che, guardate, questi archi di tempo, perché questi archi di tempo? Rappresentano intanto una dimensione temporale mitica, ma non solo, guardate,
la tesi delle studiose e degli studiosi di filologia, la tesi accreditata naturalmente, è che la genealogia, assumendo la forma di una filastrocca, ricordiamoci che la letteratura biblica, così come la letteratura del Corano, viene scritta innanzitutto per essere cantata, oltre che per essere letta. Cantata e ballata. Utilizzi quindi i numeri in senso poetico, cioè in funzione del ritmo, della rima da dare al verso, no? Voi sapete che quando noi componiamo una musica, componete voi una musica? Sempre. E beh, ogni tanto ci viene in mente, no? E diciamo, questa musica, come adesso voglio metterci le parole. Prima di metterci le parole, noi possiamo utilizzare i numeri, no? 25, 34, 46, 18, 37. Per fare riferimento a quella grande tradizione che è la canzone napoletana, poi dopo, cosa volete? Sono venute canzoni. E così fanno la stessa cosa, cioè quell'operazione numerica è un'operazione per mantenere il ritmo della filastrocca, del canto sui numeri. Ora guardate, seguendo la scia di queste indicazioni, andate a leggerlo il capitolo 5 del libro della Genesi, dal versetto 1 al versetto 32, per cogliere in questo testo il ritmo della filastrocca, caratteristico del genere della genealogia. Poi, nella letteratura dei Vangeli, troviamo naturalmente le genealogie di Gesù di Nazareth, che deve essere riconosciuto come discendente del re Davide, perché il Messia, secondo la tradizione, è figlio di Davide. E quindi è chiaro che bisogna riportare questo personaggio, no, a diventare tale. E il testo del Vangelo secondo Matteo inizia proprio, non so se vi ricordate, con una genealogia, e che è un brano, guardate, formidabile dal punto di vista letterario, anche perché vengono, nonostante il maschilismo assoluto, non si può fare a meno di citare quattro donne, quattro antenate del Messia, perché sono quattro personaggi straordinari. E come si fa a non prenderli in considerazione? Anzi, sono proprio le quattro donne, i quattro pilastri di quella genealogia con cui comincia il Vangelo di Matteo. Quattro donne che rappresentano quattro grandi personaggi dell'Antico Testamento, la cui storia è molto accattivante. Guardate, noi ci siamo divertiti a suo tempo a studiare questi argomenti e la storia di questi quattro personaggi. Ma andate voi, fate questo esercizio, andate, tanto avete in mano questo strumento, questa biblioteca, no, utilizzatela, allora la lasciate lì, che poi dovete spolverarla. Invece se la utilizzate risparmiate poi tempo in quelli che sono i lavori di spolvero. E andate a rileggere i primi 17 versetti del primo capitolo del Vangelo secondo Matteo e individuate naturalmente le quattro antenate del Messia. Tutti noi abbiamo una genealogia, no? Che in teoria parte da Adamo, passando per Abramo, anche se di solito non riusciamo ad andare molto indietro nella conoscenza dei nostri antenati. Ma voi provateci, qual è l'antenato più antico che voi riconoscete? A parte Adamo, Abramo, quelli, è chiaro che facciamo presto a rispondere. E quindi anche il profeta dell'Islam, naturalmente, secondo, volete che non abbia le sue genealogie? E ce le hai, come? Le sue genealogie costruite nel tempo in stile biblico da devoti esegeti che si preoccupano di far avvicinare il più possibile il profeta ad Adamo, per farlo avvicinare il più possibile a Dio. Guardate, ci sono centinaia di genealogie del profeta e quasi tutti gli esegeti vogliono anche farlo passare attraverso la loro famiglia. E questo è molto interessante. Guardate che così è successo anche, perché tutte le divisioni che ci sono poi nel mondo dell'Islam, no? Nel grande mondo musulmano, che è eterogeneo in un modo paradossale, è proprio per questo motivo, no? E perché evidentemente si è fatta anche questa operazione. Ma oggi, guardate, le studiose e gli studiosi islamici danno a queste genealogie il valore di esercitazioni leggendarie, perché il fatto importante è che nel testo del Corano non ci sono genealogie del profeta. nella tradizione ce ne sono moltissime, centinaia. Un altro dato significativo che possediamo sulla vita di Muhammad è che, secondo la tradizione, sarebbe appartenuto alla grande, potente tribù dei Quraysh, i Quraysciti, i signori della Mecca. Ma guardate, questo dato fa nascere una contraddizione, una aporia, un paradosso, dalla quale scaturiscono alcuni importanti temi su cui è necessario riflettere. Guardate, la contraddizione sta nel fatto che i primi anni della vita di Muhammad, cioè gli anni della sua infanzia, sono descritti sempre dalla tradizione e anche dal testo del Corano come un periodo di grande povertà e indigenza. Anni molto duri, difficili da vivere, con grande forza d'animo da vivere. E questo fatto contrasta, no, con l'appartenenza ad una grande, ricca, potente tribù. E difatti le studiose e gli studiosi si domandano se Muhammad fosse un membro effettivo della tribù dei Quraysh oppure se sia stato adottato, no? Era forse un trovatello, un garzone, conoscete il ruolo dei garzoni anche nelle nostre famiglie, no? E era forse un garzone alla tribù dei Quraysciti, dei Quraysh. Ora, dal punto di vista storico non abbiamo nessuna notizia certa. E che cosa dicono gli Hadith? Cioè, che cosa si legge nell'enorme raccolta di racconti sulla vita del profeta? Guardate, la tradizione islamica cerca di conciliare le due situazioni. E lo fa anche con grande abilità. Quella del Muhammad, membro della potente tribù Quraishita, e quella di Muhammad, bambino povero, indigente, economicamente debole. Se no, che profeta sarebbe potuto diventare? No? E quindi, nei racconti della tradizione, negli Hadith, si legge che il padre di Muhammad, Abdallah, sarebbe morto prima della nascita del figlio, e la madre, Amina, così si chiama la madre del profeta, che al momento della nascita del futuro profeta avrebbe avuto miracolose visioni di gloria, come la mamma di Virgilio, ricordate Virgilio, anche la mamma di Virgilio, del poeta Virgilio, Publio Virgilio Marone, prima che nascesse, secondo la tradizione. Ebbene, la madre sarebbe morta quando Muhammad aveva 6 anni, quindi tutta la tradizione prevede per Muhammad la condizione di orfano. Guardate, e questa è diventata una parola chiave nella letteratura del Corano. E di questo tema, sul quale dobbiamo impartire un articolato ragionamento, ce ne occuperemo nel prossimo itinerario, perché questo è un tema fondamentale. E, ora, sulla scia della parola orfano, dobbiamo tornare a Moby Dick, per dire che il romanzo, ma guarda un po', comincia con Ismaele e si conclude proprio con la parola chiave orfano. Ma vedete quante interessanti combinazioni si trovano sulla scia della didattica, della lettura e della scrittura. Guardate sul punto 6 del repertorio. La trama avventurosa del romanzo di Melville, Moby Dick, La balena o La balena, ormai la conosciamo tutti, anche per merito del cinema, del teatro, delle arti in generale, no? Ciò che di questo romanzo deve interessare la lettrice e il lettore sono soprattutto le riflessioni esistenziali. A cominciare dal fatto, sostiene Melville, che la vastità terrorizza sia quella del deserto di sabbia che quella del mare. Anche il mare è un deserto d'acqua nel quale paradossalmente si muore di sete, allo stesso modo che nel deserto di sabbia e di sassi. Ora noi, sostiene Melville, sentiamo di poter spadroneggiare su tutto ciò che è piccolo, su ciò che ha grandezza d'uomo, ma ciò che è più lungo, più largo, più alto di noi ci spaventa. E le balene, semplicemente esistendo, sostiene Melville, fanno vacillare la nostra identità autocompiaciuta. E le guardiamo con uno sgomento fatto di dubbio, di ammirazione e di stupore. Vedere una balena, sostiene Melville, non è come vedere un passero sull'albero di una città o un gatto che attraversa la strada. Le balene esistono al di là del normale, scrive Melville, e possiedono una qualità non tanto animale quanto geografica. Se non si muovessero sarebbe addirittura difficile credere che siano vive. Gli antichi racconti, scrive Melville, narrano di isole che si rivelano essere balene, che divorano imbarcazioni e viaggiatori, e Ludovico Ariosto ci ricorda, Melville che lo cita, nell'Orlando Furioso, Melville cita tutto, è un grande lettore straordinario, nell'Orlando Furioso, 1532, rievoca quest'incubo e racconta di una balena così enorme che la sia un'isoletta, ci credemo, così distante a l'un dall'altro estremo. L'uomo antagonista delle balene è il capitano Acap, che tenta di uccidere l'immenso biancore senza rendersi conto, sostiene Melville, che la balena è lo specchio profetico rovesciato delle sue tenebre interiori. E Melville è consapevole di rappresentare anche l'immagine del mostro, il Leviatano biblico, che porta il retaggio delle nostre colpe. Solo una creatura simile, scrive Melville, può conferire al racconto la sua efficacia, e dopo tutto il romanzo Moby Dick non avrebbe potuto essere scritto a proposito di una farfalla, dice questo romanzo, non avrei potuto scrivere, per quanto su una farfalla avrei scritto qualche cos'altro. In funzione della didattica e della lettura e della scrittura, vedete, possiamo ora incontrare due figure letterarie emblematiche evocate da Melville: Sinbad il marinaio, e bisogna prepararsi per leggerlo, e Giona il profeta. Guardate, questo è il momento, consiglia Melville, di prendere in biblioteca il libro intitolato Mille e una notte, ecco qua, qui ce n'è un'edizione, Mille e una notte, ce l'avrete nella biblioteca domestica. Attenzione, sono uscite nuove edizioni di Mille e una notte in cui hanno amplificato i racconti, quindi consultateli magari. Mille e una notte, racconti arabi, racconti da Antoine Galland, un'opera che tra sei itinerari incontreremo ancora, guardate, ne ho contati proprio questa sera. E di leggere o rileggere il brano intitolato Storia di Sinbad il marinaio, sono circa due pagine, e poi di leggere o rileggere il brano intitolato Primo viaggio di Sinbad il marinaio, sono circa cinque pagine. Lì troviamo una balena. Inoltre, consiglia Melville, è il momento di leggere o di rileggere il libro di Giona, lo trovate qui naturalmente, in questa grande biblioteca che è la letteratura verifica, la Bibbia. È un libro lungo quasi tre pagine, il libro di Giona, è lungo, ma comunque potete verificare, qui c'è naturalmente una balena, anche un pescione, ma è l'immagine quella della balena che entra poi nella storia dell'arte, della letteratura. È molto strano che solo di recente si sia scoperto, guardate, come sono fatte esattamente le balene. Melville non lo sa questo, e benché esistano da prima della comparsa della nostra specie, è come se qualcosa ci rendesse incapaci di vederle, troppo grandi, troppo remote, troppo immense nella profondità del mare. Questo lo scrive Melville. È stato solo dopo aver visto la Terra dallo spazio, e chissà cosa direbbe Melville in proposito se lo sapesse, che è stata, ma lo sa, è qui a viaggiare insieme a noi e ora lo sa, è stata ripresa per la prima volta una balena che nuotava liberamente sott'acqua nel 1984. Si è avuto il coraggio di avvicinarla. E ancora oggi non sappiamo molto di questi animali. Sappiamo a quali usi sono destinate le diverse parti del loro corpo. Dalle candele ai portombrelli, alle bistecche, sono fissati i giapponesi su questo, ma sono in disaccordo con ai profumi, noi in disaccordo con loro. Sappiamo che il loro cervello è più grande di quello di qualsiasi altra specie. Sappiamo che sono dotate di competenze sociali, che scortano gli esemplari malati, proteggono strenuamente i loro piccoli. Sappiamo che il loro canto si propaga nelle vastità degli oceani. Crediamo che sappiano giocare, presumiamo che siano capaci di sognare, ma nulla di tutto ciò ci dice, questo lo scrive Melville, che cos'è esattamente una balena. E adesso, per concludere, leggiamo la parte finale dell'epilogo di Moby Dick, che termina, come sappiamo, con la parola orfano. Ma prima di leggere dobbiamo ancora una volta, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, fornire una chiave per non naufragare nel mare di Moby Dick. Dobbiamo individuare gli scogli che sono rappresentati dalle citazioni mitologiche di cui questo testo è disseminato, dandogli un tono epico. Il tono epico questo romanzo lo trae proprio dalle citazioni mitologiche, e siccome il testo non possiede un apparato di note esplicative, fino in ci sono i testi con le note, cercateli, forse in biblioteca lo trovate, si può anche proseguire la lettura come se niente fosse, ignorando il significato delle citazioni, oppure è bene avere a portata di mano, guardate, un dizionario di mitologia che trovate in biblioteca, ce ne sono tanti, c'è anche una garzantina, e l'esercizio della decodificazione delle citazioni è senz'altro faticoso, comporta pazienza, ma guardate, è un'interessante operazione di investimento in intelligenza che arricchisce le nostre competenze di lettrice e di lettore, perché quando scopriamo la citazione diciamo, ah, ecco perché ha scritto così, ecco perché vuol dire questo. Ora, nel brano finale dell'epilogo di Moby Dick, che stiamo per leggere, Melville cita il personaggio di Issione, è l'ultima citazione mitologica del romanzo. Chi è Issione? Beh, Issione è figlio di Flegia, noi l'abbiamo messo in nota, ma di Flegia, re dei Lapiti, un popolo leggendario della Tessaglia, che sposa la ninfa Dia e poi litiga col suocero Deioneo per la dote e lo uccide. Zeus lo perdona perché il padre di Dia gli stava antipatico, non gli permetteva di avvicinare la figlia e faceva bene, ma, e lo invita a tavola degli dèi. Zeus invita Issione, ma l'ingrato Issione si mette subito ad insidiare la dea Era, la sposa di Zeus. Era, racconta Zeus, i turpi propositi di Issione, e allora Zeus, irato, manda una nuvola sotto forma di Era e lo coglie nell'atto di abbracciarla, e allora lo fa legare mani e piedi ad una ruota infuocata nella quale Issione deve girare in eterno. E Ismaele, che come Melville è un cultore di mitologia e di antichità classica, rievoca il mito di Sione nel momento in cui sta girando nel vortice creato dalla baleniera che sta inabissandosi, trascinata nel profondo da Moby Dick. Sapete, Ismaele è l'unico che si salva, in quel momento comincia a girare tutto attorno perché la nave sta affondando, e allora la citazione di Sione è necessaria per descrivere questa situazione. C'è ancora una spiegazione da dare prima di leggere. Ismaele si salva sostenuto da una bara gavitello. Di che oggetto si tratta? Guardate, il termine gavitello è sinonimo di galleggiante. Il gavitello è qualcosa che galleggia nella marineria. E il capitolo 125 del romanzo si intitola Il gavitello. È lungo 2 pagine e mezza. Leggendolo si capisce nei particolari di che oggetto si tratta, quindi fatela questa operazione, oppure mettetevi a leggere Moby Dick se avete voglia di farlo. E ora, dopo queste doverose annotazioni, leggiamo il finale di Moby Dick. Abbiamo letto l'incipit, leggiamo il finale, in mezzo però c'è tanta roba da leggere. Così, galleggiando al margine della scena che ne seguì e vedendola tutta, quando il risucchio mezzo esaurito della nave che affondava mi raggiunse, io fui trascinato lentamente però verso il vortice che si chiudeva. Quando lo raggiunsi, si era calmato in un lago di spuma. Intorno, allora, e sempre avvicinandomi al bottone nero della bolla, asse di quel cerchio che lentamente ruotava come un altro issione, io girai, finché, raggiungendo quel centro vitale, la bolla nera scoppiò. Allora, liberato per via della bolla ben studiata, sollevata con gran fatica a causa della sua estrema galleggiabilità, la bara Gavitello saltò per il lungo fuori dal mare, ricadde e venne a galleggiare al mio fianco. Sostenuto da quella bara per quasi tutto un giorno e una notte, io fluttuai su un oceano morbido e simile a un canto funebre. I pescecani disarmati mi si muovevano intorno come se avessero i lucchetti alla bocca. I selvaggi sparvieri marini passavano coi becchi inguainati. Il secondo giorno una vela si avvicinò e finalmente mi raccolse. Era la Rachele, che incrociava fuori rotta, la quale, ritornando sui suoi passi alla ricerca di un figlio perduto, trovò soltanto un altro formidabile finale di Moby Dick. E naturalmente formidabile anche la citazione della Rachele, che non è casuale. Con il nome di Rachele, e anche questa è un invito che Melvi ci fa questa sera a leggere, ce l'avete lì, a portata di mano, il capitolo 29 del libro della Genesi, per andare per capire come mai, ecco, quella vela che lo raccoglie si chiama Rachele e non potrebbe chiamarsi diversamente. E con la parola chiave, quindi orfano, con il nome Rachele, termina Moby Dick. I primi 40 anni della vita di Muhammad sono i più oscuri e, secondo la tradizione, vengono narrati con molti racconti, hadith, ricchi di tratti leggendari e mitici. Chi è il bambino Muhammad e che ruolo gioca nella sua vita la condizione di povero pastorello, orfano? Beh, per rispondere a queste domande bisogna continuare a percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, che è un bene comune, come le balene. E per promuovere l'apprendimento permanente la scuola è qui, perché guardate, l'importante è che sapere e non perdere mai la volontà di imparare. E il compito della scuola è quello di insegnare a imparare ad imparare. Buonanotte. A correre.